22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Oggi di cose ne sono successe tante, proviamo a fare una sintesi. E mi riferisco naturalmente alla situazione internazionale. In Europa la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha annunciato il piano da 800 miliardi di euro per il riarmo, che poi verrà discusso giovedì al Consiglio Europeo. Trump congela gli aiuti militari all'Ucraina. Poco fa Zelensky ha detto, chiesto informazioni ufficiali, e si è detto disposto ad accettare sostanzialmente il piano sulle terre rare di Trump. E poi c'è la questione dei dazi, sono entrati formalmente in vigore quelli nei confronti di Canada e Messico da parte degli Stati Uniti, 25% di dazi. Soprattutto il primo ministro canadese Trudeau ha reagito con durezza, ha detto Trump vuole annettere il Canada, e Trump ha minacciato di andarci giù ancora più pesante contro il Canada. Buonasera Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Buonasera.
Mai come questa epoca e questi mesi per uno che insegna relazioni internazionali sono interessanti.
No, interessanti è un eufemismo, siamo a un continuo sovvertimento delle premesse, almeno nella manifestazione, diciamo, retorica delle cose. Poi, andando a scavare sotto, ci si rende conto che esistono anche linee di continuità e che tutto sommato una parte di quello che il Trump 1 fece era stato impostato già sotto Obama, così come sì. Biden è stata una parentesi tra due Trump che però ha calato alcune strutture che continuano. Certo, quello che sta avvenendo è un capovolgimento di presupposti per l'Europa, questo è un dato di fatto, non ci sono dubbi circa la direzione e il corso degli eventi. Quello che sorprende un po' è lo shock con cui le elite, o comunque le elite di governo, le classi di governo liberale europee, hanno accolto le dichiarazioni della leadership statunitense da Monaco in poi, quando insomma nessuno li voleva prendere sul serio prima.
È come se non ci si volesse credere ancora.
Sì, io non voglio esagerare nei paragoni, però un po', come dire, la dimostrazione plastica che qualcosa arriva in profondità, forse paragonabile a quello che accade ai movimenti operai, socialisti, soprattutto al movimento comunista all'indomani del patto Ribbentrop-Molotov, no, qualcosa che cambiava completamente le premesse, tutto quello che si pensava prima sulla natura dell'Unione Sovietica la si trovava a brindare con il Terzo Reich e tutto quello che era avvenuto, i fronti popolari in Occidente sembravano perdere di peso. Così sembra che oggi i liberali e soprattutto i liberal conservatori, che sono in pieno silenzio, con l'eccezione, con alcune eccezioni, per esempio quelli tedeschi.
Merz ha parlato poco fa, esatto. Ha detto piano straordinario di spesa 500 miliardi per armi e infrastrutture, 500 miliardi tedeschi.
Esattamente, lì si sta muovendo qualcosa, ma se guardiamo fuori da quel mondo c'è lo shock ancora di Monaco, perché quando gli Stati Uniti parlano di valori e si dissociano dai valori, diciamo, del liberalismo secolare di marca europea, evidentemente c'è in corso qualcosa di molto più profondo e magmatico che sconvolge anche il pensiero dell'Alleanza Atlantica. Certo, la Germania sta calando strutture profonde, ma sui numeri forse andrebbe fatto un po' d'ordine, perché per esempio il piano di von der Leyen, i 150 miliardi, diciamo, da qui a 5 anni, spalmati sui 27, è davvero poco se lo andiamo a misurare, a parametrare con gli 800, quasi 900 miliardi che gli Stati Uniti spendono in difesa per un anno solo, no? Poi se andiamo a guardare invece l'impegno a lavorare su 800 miliardi, allora la cosa comincia a prendere un rilievo epocale, ma anche in questo caso tutto si può dire fuorché che l'Europa non fosse già in azione nel segno del riarmo, certo, non con un chiaro schema di prestito come quello che è stato approntato, in qualche modo ripreso dallo schema Covid, ma sicuramente, insomma, chiunque abbia lavorato sulla politica europea negli ultimi anni ha visto più volte schemi all'atto pratico che cercano di far convergere una politica di difesa, non con questa chiarezza e forse quello che colpisce in questo momento e che ci fa capire che le cose sono serie è la leadership presa da Francia e Regno Unito, che sono, lo voglio ricordare, due potenze atomiche che siedono al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno uno status strategico, ma anche una storia, quando si parla di Est Europa, all'indomani del Trattato di Versailles del 1919, fu proprio la Francia e in parte il Regno Unito che si presero una responsabilità verso i confini dell'Est.
Non sono più quelle potenze globali.
Non sono più quelle, però sono, come dire, non è certamente l'Italia, non è il Belgio, non è l'Olanda, che in questo momento, e nemmeno i paesi baltici per certi versi, che stanno impegnando uno schema di gioco che non è alternativo al negoziato che gli Stati Uniti portano avanti con gli schiaffi che abbiamo visto nei confronti degli ucraini, perché Starmer continua a parlare della necessità di mantenersi collegati al Regno Unito, agli Stati Uniti, però in qualche misura ci fanno capire che anche quando von der Leyen si muove con le strutture del trattato, quindi legalmente dentro l'Unione Europea, qualcosa si muove di traverso e sono questi paesi che hanno una politica estera e la cosiddetta force de frappe francese nucleare. Ma questo ci fa capire che forse potrebbe accadere per la difesa qualcosa di simile a quello che è accaduto per il famoso MES, il meccanismo salvastati, cioè un accordo fuori dall'Unione Europea che però non è incompatibile con l'Unione Europea e potrebbe essere in qualche modo assimilato nel tempo, stante che ci rimanga ovviamente un consenso. Quello che mi colpisce di oggi
sì.
è che in realtà Stati Uniti, Regno Unito e Francia non stanno andando d'accordo su come finanziare questa operazione, perché il Regno Unito vorrebbe di fatto confiscare brutalmente quei beni russi che sono per il momento solo congelati, di cui ci si sta appropriando solo della rendita finanziaria, e invece la Francia no, e la Francia non lo vuole fare perché ha paura di dare un segnale contraddittorio ai mercati finanziari, che nessuno investirà più in Europa, e poi perché la Francia vorrebbe invece andare a fare un piano organico proprio sulla struttura del bilancio europeo e non semplicemente in maniera un po', come dire, con un escamotage recuperare i soldi da fuori, che l'Inghilterra vorrebbe poi investire in acquisto di armi americane. Questo è il vero punto. Le armi americane per finanziare un'operazione di difesa in Europa, così da tenere gli Stati Uniti in maniera transazionale, come si usa dire oggi, come un alleato cuore centrale per la difesa europea.
Tutto questo naturalmente presuppone una, a questo punto bisognerebbe dire, lealtà degli Stati Uniti, che è in discussione. Ma quanto è realmente in discussione? Insomma, professor Strazzari, possiamo davvero dire che gli Stati Uniti non sono più l'alleato dell'Europa?
Allora, nella misura in cui riteniamo che questa seconda, ben più radicale edizione di una presidenza Trump sia l'espressione di qualcosa di più profondo e che, come dicevo prima, è stato Biden la parentesi, non Trump la parentesi, quindi che dopo Trump ci sarà qualcun altro, ci sarà un Vance che è usato oggi come cane d'attacco, l'abbiamo visto anche in sedi diplomatiche o antidiplomatiche, sì. O ci sarà un Musk, insomma ci sono i quarantenni dietro. Allora, nella misura in cui c'è qualcosa di strutturale, i tecnocrati che si muovono in avanti con questa presidenza, io credo che si possa pensare che c'è qualcosa che non è destinato, come dire, ad esaurirsi con la fine del tycoon immobiliarista che manda il suo genero in giro per il mondo a ricostruire un po' approfittandosi di situazioni di guerra come Trump. Credo che qualcosa di diverso si sia annunciato.
E lo dovremo naturalmente misurare quindi nel lungo periodo. Grazie professor Strazzari per essere stato con noi questa sera.
A voi.
Una buona serata e saluto Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera che ci ha raggiunti. Buonasera Lorenzo.
Sì, buonasera.
Poco fa Zelensky ha fatto sapere di aver dato incarico ai vertici militari e diplomatici dell'Ucraina di andare a vedere le carte, sostanzialmente, di chiedere chiarezza rispetto alle intenzioni di Trump. E prima ancora aveva detto sono disposto a trattare. Come possiamo interpretare queste ultime mosse di Zelensky?
Ma è pura disperazione. Zelensky non voleva lo scontro che è avvenuto a Washington venerdì scorso, non è una trappola, questa è un'interpretazione sbagliata, non è che Vance o Trump volessero umiliarlo in questo modo, è semplicemente andata male, le cose sembravano migliorare dopo l'intesa raggiunta per l'accordo sullo sfruttamento delle terre, delle miniere delle risorse naturali dell'Ucraina. Trump addirittura la settimana scorsa si era parzialmente rimangiato, sebbene in modo goffo, primitivo, quale è quello di Trump, certamente non diplomatico, quando aveva detto: no, ma io non ho mai detto che Zelensky è un dittatore, anzi lo rispetto. Cioè, veramente ha fatto una marcia indietro strabiliante rispetto alle provocazioni, qui sono state vissute come veramente provocazioni quelle dichiarazioni che ha fatto, che Zelensky era solo al 4% della popolarità, eccetera. Quindi c'era stato tutta una serie di segnali. Dopodiché quell'incontro è andato oggettivamente male. Zelensky non è riuscito a controllarsi, i due non, cioè, certamente a loro volta non si sono controllati. L'accordo avrebbe dovuto in qualche modo appianare tutta una serie di incomprensioni nella testa di Zelensky e comunque degli ucraini, avrebbe servito a costringere Putin a mostrare a sua volta le carte, perché chiaramente se le cose andavano bene tra Zelensky, o comunque non male tra Zelensky e gli americani, a questo punto Putin avrebbe dovuto a sua volta dire di no, tant'è che l'aveva già anche detto. Quindi tutte queste parole che aveva detto, che adesso dice Trump, cioè è Zelensky che vuole la guerra, invece il mio amico Putin, stavano in qualche modo rovesciandosi. Il grosso problema è che Zelensky ha parlato in ucraino, veramente i primi 40 minuti non erano andati male, dopodiché sono tracimati in uno scontro frontale di umori e di pancia più che di testa. Si vede l'atteggiamento dell'ambasciata, dell'ambasciatrice ucraina, che disperata, che si mette le mani nei capelli. Da allora il tracimare non ha aiutato anche quella frase di Zelensky pubblica l'altra sera, quando ha detto questa guerra continuerà a lungo. Veramente anche qui ha scatenato la rabbia di Trump, che invece si presenta come l'uomo della pace, l'uomo che sarà in grado di imporre le due parti al tavolo. E quindi questo è stato veramente, e quindi quest'ultima scelta drammatica per gli ucraini, anche moralmente drammatica, del blocco dell'invio delle armi.
È una scelta irreversibile, a tuo parere?
No, non è irreversibile, come nulla avviene, come quelli che dicono: ah, il processo di pace in Israele. Nulla è irreversibile nel mondo, per fortuna nostra, non c'è niente di irreversibile, forse solo la morte, ma tutto il resto nel mondo degli uomini. Nel mondo degli uomini resta così, non è reversibile niente, siamo nella politica, e però Zelensky a questo punto deve fare molto di più. Cioè deve fare,
cosa deve fare?
È quello che sta facendo. Se noi guardiamo il Twitter delle ultime ore, lui per la prima volta parla di cessate il fuoco. Ricordatevi che finora Zelensky diceva: noi non ci fidiamo di Putin, cessate il fuoco vorrà dire dare spazio a Putin, perché lui vuole questo, vuole avere tempo per riorganizzarsi e per attaccarci ancora, perché questo nella convinzione non crediamo, cioè la convinzione degli ucraini è che Putin non si sia mosso di un millimetro. Putin vuole tutta l'Ucraina, o con le buone o con le cattive, quindi vuole controllare il processo politico a Kiev, vuole imporre un'Ucraina vassalla, un po' come è la Bielorussia, vuole un'Ucraina nello spazio militare e politico russo, e questo loro pensano. Il punto è obbligare Putin a far capire a Trump che Putin non è l'uomo di pace in cui lui si illude Putin sia. E quindi cosa succede? Lui Zelensky è costretto a fare delle concessioni molto più ampie di quanto non fosse pronto prima, proprio perché Trump a questo punto, arrabbiato, sposa completamente la tesi di Putin e addirittura a questo punto blocca gli aiuti militari. Ma la cosa drammatica è che qui vuol dire migliaia di morti, vuol dire un esercito che è molto più esposto, e per gli ucraini questo è un crollo di morale terrificante. Le guerre non si combattono solo con le armi, le guerre si combattono anche con la determinazione dei soldati a stare sul fronte. Vale questo principio, valeva al tempo delle guerre puniche, alle guerre del Peloponneso, e vale oggi. Non bastano i droni, non bastano i carri armati, non bastano i missili, bisogna che la gente sia pronta, che i militari siano pronti a stare nelle trincee e a combattere. Noi sappiamo che gli ucraini sono stanchi, quindi Zelensky a questo punto per lui è vitale, a questo punto accetta qualcosa che non accettava ieri e dice: va bene, costringiamo Putin a mostrare le carte, quindi io cerco di riconquistarmi la simpatia, l'alleanza degli americani. In tutto questo c'è qualcosa che coinvolge noi europei e tutto il fronte occidentale. In realtà tutti lo sanno benissimo, dagli inglesi ai francesi, ai tedeschi, alla Meloni. È l'America che aiuta militarmente l'Ucraina. Senza l'America, come dice Zelensky ancora oggi, noi perdiamo la guerra.
L'Europa ora che si organizza, e se poi al di là della volontà politica vera e propria,
si organizzerà quanto vuole, ma ci metterà 10 anni a avere un potenziale. Quindi l'Europa, ma l'abbiamo visto, chi è che è stato, quale paese è stato il motore primo della mossa di Londra? Gli inglesi, che sono quelli della Brexit. Cioè l'Europa è al carro di un paese che non è parte dell'Europa, ma ci rendiamo conto? Non hanno neanche invitato i paesi baltici, che sono invece interessatissimi a esserci. Ci sono divisioni, rotture, abbiamo mille tipi di armi diverse. Qui c'è bisogno di un esercito che combatta con delle armi, che ci sia, ci vuole un capo che coordina, perché queste sono le guerre, non si può fare divisi in 27, e questo sa benissimo Zelensky, e quindi c'è bisogno di riportare Trump in qualche modo dalla nostra parte, anche andando a Canossa, perché quello che Zelensky ha fatto è andare a Canossa.
Grazie Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera. Prego. Buona serata, buon lavoro. Allora, lo Stato dell'Unione, il discorso di Trump è questa notte. Buonasera Martino Mazzonis.
Buonasera.
Americanista, esperto degli Stati Uniti, giornalista. C'è tutto il tema delle armi, degli aiuti all'Ucraina. Naturalmente però c'è anche il tema dei dazi, perché oggi sono stati entrati in vigore quelli al 25% su molte merci nei confronti di Canada e Messico. Una prima reazione è quella delle borse. La borsa di Wall Street ha perso tutti i guadagni accumulati dal 5 novembre, giorno delle elezioni di Trump, a oggi. Che significato ha questo?
Ma il significato che c'è preoccupazione negli ambienti economici, come si dice, per un'ipotesi di guerre commerciali, cioè per l'avvio di quelle che sembrano e appaiono come guerre commerciali. Staremo a vedere, come dire, quanto e come questa tattica dei dazi verrà portata avanti da Trump. Però appunto ci sono i dazi di Trump, c'è la risposta canadese immediata, ci sarà la risposta messicana domenica e c'è la risposta cinese immediata, no? Per cui come dire, c'è la quasi certezza che i prezzi di molte anche derrate alimentari o altro, questo lo hanno detto intervistati i manager, i massimi manager di una serie di gruppi, c'è uno Target, che è una grande catena, che dice i prezzi dell'avocado, di alcune, una serie di frutte per le quali noi d'inverno ci riformiamo dai messicani, aumenteranno. C'è un tema invece che riguarda l'energia, insomma ce ne sono
molti sul piano questioni. Proprio concreto, poi c'è un tema politico, io non lo so se è una cosa di cui preoccuparsi veramente in una situazione di impazzimento generale in cui sembra che il pianeta sia entrato, ma oggi il premier canadese Trudeau ha detto che Trump vuole annettere il Canada, e Trump gli ha subito risposto, lo ha chiamato di nuovo governatore, quindi ha proprio delineando quella figura del capo di uno Stato degli Stati Uniti e non di un paese sovrano, dicendogli, minacciandolo, dicendogli se metti i dazi noi rispondiamo per il doppio, di nuovo, e quindi si va a un'escalation di una guerra che per ora è commerciale.
Ha una potenziale escalation di guerra commerciale. È interessante notare che, voglio dire, il Canada da questo punto di vista è compatto. Il Canada sta andando alle elezioni, è in campagna elettorale più o meno, tutti i governatori, anche quelli dei partiti che si oppongono a Trudeau e al Partito Liberal Democratico di Trudeau, stanno utilizzando dei toni persino più duri di quelli di Trudeau, diciamo così, trampiani da questo punto di vista, cioè sono molto aggressivi nei confronti degli Stati Uniti. quello che vediamo è che Trudeau, pur dicendo delle cose piuttosto dure, tende a mantenere quello che è il tono che di solito si riserva ai capi di Stato, cioè ci si può anche attaccare, ma con una relativa deferenza, diciamo così, cosa che invece Trump non sta facendo con niente e con nessuno. C'è una cosa che forse va sottolineata in generale: ci sono alcune delle cose che Trump ha usato, cioè delle minacce che Trump ha usato, penso a Panama. Oggi BlackRock ha annunciato l'acquisto di due porti cinesi di proprietà di una compagnia cinese a Panama, come anche il passo indietro, diciamo, chiamiamolo così, di Zelensky, no? Siamo pronti a firmare, cioè di fronte alle minacce, all'aggressività, qualcuno fa dei passi indietro, e quindi Trump può pensare, come dire, che questa tattica funzioni all'infinito. Non è affatto detto che funzioni all'infinito, nel senso che il Panama e l'Ucraina in mezzo a una guerra in difficoltà tremende non sono come il Canada o l'Europa, o tanto più e ancora di più la Cina, no? Per cui è interessante capire. È probabile che nel discorso di questa notte Trump venderà questi risultati, come dire, vedete, io con questa, come dire, mettendo la pistola sul tavolo, raggiungo risultati che nessun altro mai, come dice sempre Trump, ha mai raggiunto, no? Però è più complicata di così, lui cercherà di venderla così, ma è molto più complicata di così, perché, ripeto, un aspetto cruciale sarà il fatto che aumentano i prezzi la prossima settimana negli Stati Uniti, non tra sei mesi. E questo è siccome sappiamo benissimo che uno degli aspetti che ha fatto vincere Trump è proprio il tasso di inflazione, beh, questo è potenzialmente un grosso problema per Trump.
Assolutamente, questo è il tema per gli americani, per i cittadini degli Stati Uniti, intendo dire, molto più che l'Ucraina, ad esempio, che è probabilmente molto lontana dalle loro teste.
Sì, non c'è dubbio, questo è veramente, ho viaggiato a maggio, non in campagna elettorale, negli stati del sud che non sono stati, come dire, di quelli contesi durante le elezioni, però c'era il tema, cioè la gente si lamentava continuamente dei prezzi delle cose, andavano tutti da Walmart, che è quello dove i prezzi costano cari, e si lamentavano anche dei prezzi da Walmart, per cui di nuovo i prezzi aumentare, il che significa l'inflazione, il che a sua volta significa il potenziale congelamento dei tassi di interesse laddove sono, mentre invece l'idea era quella di continuare ad abbassarli per rimettere in moto l'economia, tutte queste cose insieme possono, in più il calo di Wall Street, che anche è una cosa preoccupante, ricordiamoci, gli americani molti dipendono per la loro pensione da Wall Street, cioè il calo di Wall Street
dall'investimento nei titoli azionari, insomma, è un quadro che potrebbe alla lunga creare un problema politico a Trump. Grazie Martino Mazzonis per essere stato con noi, una buona serata. Gli ultimi minuti li dedico al professor Luca Salvatici, che insegna economia all'Università di Roma 3. Buonasera professore.
Buonasera, grazie per l'invito.
Noi naturalmente parliamo di dazi da inesperti, quindi vediamo i titoli e diciamo: ma come, 25%, poi Trudeau risponde, li mettiamo anche noi, Trump minaccia, allora noi li raddoppiamo. Ma dove si va su questa strada?
Si finisce male, nel senso che le guerre commerciali sono comunque delle guerre, e quindi stiamo parlando di perdite, di costi, anche se non si tratta di vite umane, e quindi sostanzialmente si tratta semplicemente di cercare di evitare di ridurre se possibile questi costi con delle scelte se possibile razionali, ma è chiaro che lo scenario è uno scenario in cui nessuno vince, nessuno ci guadagna. Credo che Trudeau abbia definito la mossa di Trump stupida, e mi è tornata in mente una definizione scientifica di stupidità data da Carlo Cipolla: uno stupido è qualcuno che danneggia se stesso e gli altri. Ecco, siamo nel mondo della stupidità, e a quel punto le leggi della razionalità non valgono più, è anche difficile fare previsioni, perché quando uno si comporta in modo stupido è per definizione sempre imprevedibile.
Naturalmente poi a pagare sono i cittadini, sono quelli degli Stati Uniti e quelli degli altri paesi toccati da queste misure.
Sì, infatti un'altra cosa che mi veniva in mente è che in fondo noi purtroppo negli ultimi anni abbiamo già a che fare con delle catastrofi, a volte naturali, terremoti, tsunami, epidemie. Ecco, questa è un'altra forma di catastrofe economica, questa volta causata dagli stessi uomini, però forse appunto potremmo cercare di provare a reagire allo stesso modo, quindi cercare di mettere in piedi delle forme di assistenza, di sostegno da parte dei governi per cercare di appunto attutire il colpo. Che si
a quali
di un
forme
colpo
di assistenza e sostegno sta pensando, professore?
Penso che appunto ci saranno delle imprese, dei cittadini che pagheranno un costo maggiore di altri e quindi ci possano essere delle forme di solidarietà. Questo è importante anche per l'Unione Europea, per la sua coesione, in quanto la politica commerciale dell'Unione Europea è una politica unitaria, in linea di principio, però Trump è molto probabile, se c'è del metodo in quella follia, che invece cerchi di dividere i paesi europei applicando dazi differenziati anche per gli stessi prodotti. E allora a quel punto alcuni paesi dell'Unione, alcuni governi potrebbero magari pensare di smarcarsi, di non accettare delle decisioni comuni. Ecco, se ci fossero dei meccanismi di compensazione interna e di sostegno per cui i settori e i paesi più colpiti vengono in qualche modo aiutati a sostenere il colpo. E in fondo, quando si è trattato di adottare delle misure di un'altra guerra commerciale, quella che abbiamo combattuto e stiamo ancora combattendo con la Russia, il problema si è posto in termini analoghi, no? Questa volta chiaramente è molto più difficile, perché fare una guerra con gli Stati Uniti è molto più difficile che farla con la Russia, una guerra commerciale intendo, certo. Però più o meno le regole, diciamo, del buonsenso, se uno può cercare di seguire il buonsenso in questa situazione, sono le stesse, ecco, per cercare di mantenere un fronte compatto. I singoli paesi dell'Unione Europea da soli è chiaro che non avrebbero alcun tipo di potere contrattuale rispetto agli Stati Uniti.
Naturalmente si deve evitare insomma di cadere nella antichissima trappola del divide et impera.
È un vecchio trucco, ma funziona sempre.
I nostri antenati applicavano. Grazie professor Salvatici per essere stato con noi.
Grazie, buonasera.
Lo ricordo, Luca Salvatici insegna economia all'Università di Roma 3. Alle 20 e 29 minuti Luigi Ambrosio vi saluta perché l'orizzonte delle 20 di oggi è terminato. Noi ritorniamo come sempre domani attorno alle 20. Ora se volete rimanete con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.